Zygmunt Bauman, per un welfare planetario. Seconda parte. Al tempo della globalizzazione, riversare il risentimento sugli immigrati è una tendenza particolarmente diffusa e contagiosa e quindi politicamente spendibile. Gli immigrati rappresentano tutto ciò che genera ansia e orrore nella nuova varietà di incertezze e insicurezze che sono state e continuano a essere corroborate da misteriose, impenetrabili e imprevedibili forze globali. Essi rendono palpabili e fin troppo visibili gli orrori della mancanza di mezzi di sussistenza, dell'esilio forzato e del degrado, che conducono all'esclusione sociale e alla relegazione in un non luogo al di fuori dell'universo della legge e dei diritti. Dunque, essi incarnano tutte quelle paure esistenziali subconsce o inconsce che tormentano gli uomini e le donne della moderna società liquida. Scacciando gli immigrati ci si ribella per procura a tutte quelle misteriose forze globali che minacciano di riservare a ognuno la sorte già toccata agli stranieri. C'è molto potenziale in questa illusione che infatti può essere, ed è abilmente strumentalizzata dai politici così come dal mercato. Poiché la maggior parte dell'elettorato è preoccupato per la propria sicurezza, i leader politici attuali e aspiranti tali vengono giudicati in base alla severità che manifestano nella gara della sicurezza. Berlusconi e la Lega Nord vincono le elezioni promettendo di proteggere il duro lavoro dei lavoratori del Nord dall'assalto dei pigri lavoratori del Sud, di difendere entrambi dai nuovi venuti che ricordano loro l'instabilità, la debolezza e l'ineliminabile fragilità delle loro stesse posizioni, e di proteggere tutti gli elettori contro invadenti mendicanti e aggressori molesti. Il risultato è che le reali minacce a una vita umana decorosa e dignitosa rimarranno completamente intatte. Da questo punto di vista, i rischi a cui le democrazie sono ora esposte sono solo parzialmente dovuti alla disperata ricerca dei governi di legittimare il loro diritto a governare e a chiedere disciplina, mostrando i muscoli, invece di proteggere l'utilità sociale dei cittadini, garantendo loro un posto rispettabile nella società, un'assicurazione contro l'esclusione sociale e l'umiliazione. Dico parzialmente, perché il secondo aspetto che mette a rischio la nostra democrazia è ciò che può essere definito come fatica della libertà, vale a dire l'indifferenza con cui la maggior parte di noi accetta il lento processo di limitazione delle nostre libertà personali, tanto duramente guadagnate, il nostro diritto alla privacy, il nostro diritto a difenderci in tribunale, a essere trattati da innocenti fino a prova contraria. Laurent Bonelli ha recentemente usato il termine liberticida per descrivere la combinazione delle nuove inverosimili ambizioni degli stati e la placidità e la timidezza dei cittadini. Egli si chiede inoltre quali siano i veri, anche se non dichiarati, obiettivi delle nuove politiche della sicurezza, l'antiterrorismo contro le libertés civiles. Tempo fa ho visto in televisione migliaia di passeggeri rimasti bloccati negli aeroporti britannici durante un altro episodio di panico da terrorismo, quando furono cancellati centinaia di voli dopo che venne scoperto il piano terroristico di far esplodere degli aerei in volo con delle bombe liquide. Queste migliaia di persone rimaste bloccate dalla cancellazione dei voli persero le loro vacanze e i loro viaggi di lavoro. Ma non si lamentavano, niente affatto. Non si lamentavano di essere annusate dappertutto dai cani, di dover fare code infinite per i controlli di sicurezza e di essere sottoposte a perquisizioni che normalmente sarebbero state ritenute lesive della loro dignità. Al contrario, erano giubilanti e si sentivano rassicurate. Non ci siamo mai sentiti più sicuri di adesso, continuavano a ripetere. Siamo così grati alle autorità perché vigilano sulla nostra sicurezza. Il fatto che in campi come Guantanamo e Abu Ghraib e chissà quanti altri tenuti segreti e per questo motivo ancora più sinistri e disumani restino imprigionati per anni esseri umani ai quali non sono nemmeno state rivolte accuse esplicite e precise ha causato occasionali mormorii di dissenso, ma quasi mai pubbliche proteste né tanto meno effettive opposizioni. Ci consola l'idea che tutte le violazioni dei diritti umani perpetrate in quei campi abbiano come obiettivo loro un differente tipo di umani, detto tra te e me, sono davvero umani? Non noi. Questi scandali non ci riguardano, non riguardano le persone per bene. Abbiamo dimenticato la triste conclusione di Martin Niemöller, pastore luterano vittima delle persecuzioni naziste. Prima hanno preso i comunisti, rifletteva, ma io non ero un comunista, quindi sono rimasto in silenzio. Subito dopo fu la volta degli ebrei, ma io non ero ebreo. Poi i cattolici, ma io non ero cattolico. Poi venne il mio turno. Ma ormai non era rimasto più nessuno che potesse alzare la voce. In un mondo di incertezza, la sicurezza è la posta in gioco e l'obiettivo ultimo è il valore che distoglie l'attenzione da tutti gli altri e ne impedisce l'affermarsi, inclusi i valori a noi più cari e maggiormente odiati da loro, quei valori in cui noi vediamo la causa prima del loro desiderio di farci del male e del nostro diritto a conquistarli. In un'epoca di insicurezza come la nostra, la libertà di parola e di azione, il diritto alla privacy, all'accesso alla verità, tutti quei pilastri irrinunciabili che stanno a fondamento della democrazia e nel cui nome ancora andiamo in guerra, hanno bisogno di essere limitati o sospesi. O almeno questo è quanto sostiene la versione ufficiale. La verità è che non riusciremo a difendere le nostre libertà finché ergeremo delle barricate che ci separano dal resto del mondo e finché non inizieremo ad avere cura anche degli affari altrui. Ci sono validi motivi per affermare che in un pianeta globalizzato, in cui le condizioni di chiunque in ogni parte del globo si determinano reciprocamente, nessuno possa più garantire libertà e democrazia separatamente, nell'isolamento, cioè in un solo paese o in uno sparuto gruppo. Il destino della libertà e della democrazia in ogni luogo è deciso sul palcoscenico mondiale e solo a questo livello può essere difeso con una possibilità concreta di raggiungere un successo duraturo. I singoli stati, per quanto siano ricchi di risorse, determinati nell'impresa e dotati di un ottimo esercito, non riusciranno più a difendere valori scelti all'interno dei confini nazionali, mentre ignorano i sogni e gli struggimenti di coloro che stanno al di fuori di essi. Ma girare la testa dall'altra parte è precisamente ciò che facciamo noi qui in Europa e in altre terre fortunate, quando produciamo e moltiplichiamo le nostre ricchezze a spese dei poveri là fuori. Al suo primo stadio, la modernità ha innalzato l'integrazione umana a livello di nazioni. Prima che finisca il suo lavoro, la modernità ha però bisogno di portare a termine un altro ancora più formidabile, elevare l'integrazione umana a livello di umanità inclusiva di tutte le popolazioni del pianeta. Per quanto complesso questo possa essere, esso è imperativo e urgente perché per un pianeta di interdipendenze universali è diventata letteralmente una questione di vita condivisa o di morte partecipata. Una delle condizioni cruciali affinché questo incarico possa essere assunto e portato a termine è la creazione di un equivalente su scala globale dello Stato sociale, che ha completato e corroborato la precedente fase della storia della modernità, quella dell'integrazione delle tribù in Stati-nazione. A questo punto, perciò, sembra essere indispensabile il risorgere del cuore essenziale dell'utopia attiva socialista, il principio della responsabilità collettiva e dell'assicurazione collettiva contro la miseria e la sorte avversa, sebbene questa volta su scala globale, con l'umanità nella sua interezza come destinatario. Dal momento che la globalizzazione dei capitali e il commercio di beni è già stata raggiunta, nessun governo è più in grado di fare il bilancio singolarmente o separatamente, e fare i bilanci è condizione necessaria perché le pratiche dello Stato sociale siano effettivamente in grado di estirpare alla radice la povertà e di frenare le tendenze alla disuguaglianza. È anche difficile immaginare che i singoli governi siano in grado di imporre limiti al consumo e di aumentare la tassazione locale per garantire il funzionamento dei servizi dello Stato sociale. L'intervento dello Stato sui mercati sembra essere necessario, ma davvero potrà produrre effetti tangibili? Piuttosto, questo sarà il lavoro delle iniziative non governative, indipendenti da uno Stato e forse anche dissidenti. Povertà e disuguaglianza e, più in generale, i disastrosi effetti e danni collaterali della laissez-faire globale non possono essere trattati in un angolo del globo separatamente dal resto del pianeta. Non c'è nessuna possibilità che un singolo Stato o più Stati possano dissociarsi dall'interdipendenza globale dell'umanità. Lo Stato sociale è moribondo, solo un pianeta sociale può assolvere alle funzioni che lo Stato sociale ha tentato di svolgere fino a ieri. Io credo che i soggetti che potranno condurci alla realizzazione di un pianeta sociale non sono gli stati territoriali, bensì le organizzazioni e le associazioni non governative extraterritoriali e cosmopolite. Esse potranno raggiungere direttamente coloro che hanno bisogno di aiuto senza subire le interferenze dei governi locali. La crisi economica, che ha avuto inizio negli Stati Uniti ma ha subito assunto dimensioni planetarie, sembra essere la prova tangibile degli effetti devastanti nel neoliberismo e della globalizzazione. I governi sono ora costretti a intervenire nel sistema economico dei propri stati per salvarli dal rischio di bancarotta. Lei crede che ciò che sta accadendo fosse in qualche modo prevedibile? È d'accordo con quanti sostengono che non si possa parlare semplicisticamente di crisi, ma della fine di un'era economica e l'inizio di una nuova? Lei pensa che l'attuale situazione economica possa rappresentare un'opportunità di cambiamento per stabilire un nuovo e più giusto ordine mondiale? La notizia della morte del capitalismo, come avrebbe detto Mark Twain, è assolutamente esagerata. Prematuri sono anche i necrologi della fase mediata dal credito nella storia dell'accumulazione capitalistica. Finora la reazione al collasso finanziario, apparsa così imponente e anche rivoluzionaria, una volta riciclata nei titoli dei media e negli slogan dei politici, è consistita nello sforzo di ricapitalizzare i creditori e di rendere i debitori ancora degni di ricevere il credito, così che il business del prestare denaro, del contrarre un debito e continuare ad averlo, possa ritornare a essere una pratica consueta, nella vana speranza che il rigenerante potenziale del profitto e del consumo di questa terra vergine non sia già stato completamente esaurito. Lo Stato sociale per i ricchi, che a differenza del suo omonimo per i poveri, non ha mai visto messa in questione, né tanto meno fuori funzione, la sua razionalità, è stato riportato negli showroom dai quartieri di servizio, nei quali i suoi uffici erano stati temporaneamente relegati per impedire confronti antipatici. I muscoli dello stato a lungo inutilizzati per questo scopo sono stati di nuovo impiegati pubblicamente, questa volta allo scopo di continuare un gioco inevitabile, seppur dannoso per loro, un gioco che per un verso non può tollerare l'intervento dello stato, ma che per l'altro non può andare avanti senza. Ciò che gioiosamente e stupidamente si dimentica in questa occasione è che la natura della sofferenza umana è determinata dal modo in cui gli uomini vivono. Le radici della pena di cui attualmente ci si lamenta, così come le radici di tutto il male sociale, affondano in profondità nel nostro modo di vita artificioso, alienato e da noi attentamente coltivato, che si basa sull'abitudine a consumare ogni qualvolta ci sia un problema da affrontare o una difficoltà da superare. Lo stile di vita basato sul credito dà assuefazione come poche altre droghe, sicuramente dà più assuefazione di ogni altro tranquillante sul mercato, e decadi di copiosa offerta di una droga non possono che causare uno shock e un trauma se questa rallenta e si esaurisce o anche solo se diminuisce. Ora ci viene suggerita una via di uscita apparentemente semplice dallo shock che affligge sia i drogati che gli spacciatori, la ripresa nella speranza che sia regolare di offerta di droga. Ritornare insomma alla dipendenza che fino a oggi sembrava aiutare in modo così efficace tutti noi a non preoccuparci troppo per i nostri problemi e tanto meno per la loro origine. Il raggiungimento delle radici del problema che è stato svelato e portato al centro dell'attenzione pubblica non è e non può essere immediato. È comunque la sola soluzione che abbia la speranza di essere adeguata all'enormità del problema e di sopravvivere all'intensa, ma ancora relativamente breve, agonia dell'astinenza. Fino a questo momento non ci sono molti segni che mostrino che siamo giunti in prossimità delle radici del problema. La copiosa immissione dei soldi dei contribuenti ha momentaneamente arginato la situazione sull'orlo del precipizio. La Lloyds Bank ha cominciato a esercitare pressioni politiche sul tesoro americano per dirottare parte del pacchetto di salvataggio al dividendo degli azionisti e, malgrado l'indignazione dei portavoce dello Stato, procede indisturbata a pagare premi la cui alta entità ha portato al disastro le banche e i loro clienti. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che 70 miliardi di dollari, circa il 10% dei sussidi che le autorità federali hanno intenzione di immettere nel sistema bancario americano, sono stati usati per pagare premi alle persone che hanno portato questo sistema vicino alla rovina. Una simile pratica è diventata così ripetitiva da non raggiungere più i titoli dei giornali. Per quanto imponenti siano le misure già prese dai governi, da loro progettate o dichiarate, esse mirano tutte a ricapitalizzare le banche e a renderle in grado di tornare a un business normale, in altre parole, all'attività che ha la più grande responsabilità nell'attuale crisi. Se i debitori non sono riusciti a pagare immediatamente e personalmente gli interessi nelle passate orge di consumo ispirate e accresciute dalle banche, forse dovrebbero essere indotti fratto forzati a pagare i loro costi tramite tasse accresciute dallo Stato. Non abbiamo ancora cominciato a pensare seriamente alla sostenibilità della nostra società alimentata dal consumo e dal credito. Ritornare alla normalità significa ritornare a percorrere vie cattive e sempre potenzialmente pericolose. L'intenzione di farlo è preoccupante, è indice del fatto che nemmeno le persone che sono a capo delle istituzioni finanziarie e nemmeno i nostri governanti sono giunti alle radici del problema nelle loro diagnosi e tanto meno nelle loro azioni. Citando Hector Sanz, il capo della Financial Service Authority, che pochi giorni prima aveva parlato di modelli di business mal equipaggiati per sopravvivere allo stress, Un fatto che rimpiangiamo, Simon Jenkins, analista particolarmente sagace di The Guardian, ha osservato che è come un pilota che protesta dicendo che il suo aereo funzionava abbastanza bene, fatta eccezione per il motore. Ma Jenkins non ha perso la speranza, continua a ritenere che una volta che la cultura dell'avidità sarà stata portata alla distruzione dalla recente isteria dei redditi della City, le componenti non economiche di quella a cui vagamente ci riferiamo come vita buona prenderanno un maggiore sopravvento, sia nella nostra filosofia di vita che nella strategia politica dei nostri governi. Lasciateci sperare con lui, non abbiamo ancora raggiunto il punto di non ritorno, c'è ancora tempo, per quanto breve, per riflettere e cambiare strada, possiamo ancora trasformare questo shock e questo trauma a vantaggio nostro e dei nostri figli. Ora sappiamo, ne abbiamo persino un'eccessiva quantità di prove, che lungi dall'essere un sistema che si autoequilibra o che è mosso dalla mano invisibile, ma scaltra e astuta del mercato, l'economia capitalistica produce un'enorme instabilità che è vistosamente incapace di domare e controllare se usa solo le sue predisposizioni naturali. Parlando chiaro, è un sistema che genera catastrofi che non è in grado di arrestare da sé né tanto meno di impedire, così come è incapace di rimediare ai danni che simili catastrofi comportano. La capacità di autocorrezione attribuita all'economia capitalistica da alcuni dei suoi economisti di corte si riduce alla distruzione periodica di bolle di successo, crisi da bancarotta e disoccupazione di massa, e ciò a costi enormi per le vite e le prospettive di quelli che si suppongono beneficiare della creatività capitalistica endemica. Sotto questo aspetto non è cambiato nulla dal New Deal di Roosevelt, ma sono cambiate le condizioni sotto le quali questo accordo è stato ponderato e messo in funzione, una circostanza che pone seri dubbi sulle possibilità della sua ripetizione, possibilità che Roosevelt e i suoi consiglieri non avevano bisogno di considerare. Roosevelt affrontava una sfida keynesiana per resuscitare, lubrificare e rinvigorire l'industria, ossia il datore di lavoro principale e, allo stesso tempo, il creatore di domanda che avrebbe mantenuto in movimento l'economia di mercato e fatto ripartire la produzione di surplus richiesta per l'autoproduzione dei capitalisti. Oggi la sfida porta a una profondità maggiore. Nei mercati finanziari non si ha più a che fare con un imponente datore di lavoro, ma con l'indispensabile e forse decisivo legame nella catena alimentare di tutti i presenti e futuri datori di lavoro. Tutte le similitudini tra il tentativo di resuscitare l'industria indebolita dalla penuria di domanda e la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie a corto di fondi per il prestito sembrano essere tanto fuorvianti quanto superficiali. Come fece notare Iman Minsky 20 anni fa, i mercati finanziari hanno la più grande responsabilità per la tendenza, apparentemente incurabile, del capitalismo a produrre e riprodurre la sua stessa instabilità e vulnerabilità. Come Paul Woolley ha recentemente notato, la dimensione esorbitante raggiunta in anni recenti dalle agenzie puramente finanziarie e non produttive è indice della tendenza del mercato azionario, impossibile da fermare ed estremamente difficile da mitigare, a concentrarsi sul breve termine e sull'effetto momentaneo. L'innaturale e troppo cresciuto settore finanziario è stato paragonato da Woolley a un tumore che, come è tipico dei tumori, distruggerà l'organismo ospite se non estirpato in tempo. Se, d'altra parte, lo Stato interviene mobilizzando il potenziale di pagamento di tasse dei contribuenti e la capacità dello Stato di prendere in prestito dall'estero per resuscitare le agenzie finanziarie, come Roosevelt resuscitò le industrie americane datrici di lavoro, questo incoraggerà solo il pensiero a breve termine colpevole di aver reso la presente catastrofe praticamente inevitabile. Una volta che le agenzie di prestito sanno di avere un cuscino di sicurezza che, sotto forma di Stato, corre ad aiutarle quando la vita nel consumo si rivela un bluff e il gioco del prestare e prendere in prestito finisce bruscamente, è probabile che la sola cosa che sarà resuscitata sia la loro buona volontà di speculare e correre rischi per amore dell'immediato ritorno economico, senza preoccuparsi delle conseguenze a lungo termine della sostenibilità di questo gioco. La prossima bolla deve per forza cominciare a crescere. E lasciatemi aggiungere che ciò che si applica a coloro che prestano denaro si applica allo stesso modo, anche se secondo una scala adeguatamente regolata, ai debitori con i quali sono chiusi nel cappio della tentazione seduzione. L'oggetto della transazione nel credito non è solo il denaro prestato e preso in prestito, ma il rinvigorimento della psicologia e dello stile di vita del breve termine e dei loro effetti. Avendo tirato fino al punto di rottura, la grande bolla è circondata da una moltitudine di mini bolle personali o familiari costrette a seguirla nella perdizione. Un'altra cosa che è radicalmente cambiata dal tempo del New Deal sono gli universi di riferimento con cui l'economia deve ragionevolmente fare i conti, se non per raggiungere, almeno per avvicinarsi all'autosufficienza, almeno per avvicinarsi alla condizione di autosostentamento. Essi hanno oltrepassato i confini di un singolo Stato-nazione o anche di parecchi Stati confederati, a prescindere dal richiamo di sentimenti tribali e di politiche protezionistiche. Ne è un esempio lo slogan ripetuto da Gordon Brown: lavori britannici per gente britannica. L'orizzonte di riferimento è ora globale. I governi potrebbero tentare di svolgere la loro parte nell'ambito delle tendenze globali del commercio, ma l'efficacia delle misure a loro disposizione è destinata ad avere vita breve e i loro effetti a lungo termine rischiano di essere grandemente controproduttivi. Il globale spazio dei flussi, come Manuel Castells ha memorabilmente definito, non è in alcun modo raggiungibile da parte delle istituzioni confinate nello spazio dei luoghi, inclusi i governi degli stati. Ciò significa che anche se gli stati applicano misure restrittive, i flussi di capitale per loro natura travalicano i confini politici e quindi agiscono nella direzione opposta rispetto a quelle misure. Segue terza parte.